Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Gesù e la sua fede, di Enzo Bianchi. Prima puntata, il grande sconosciuto.
Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
Allora, in questa, che è la celebre parabola dell'adultera nel Vangelo di Giovanni, noi abbiamo voluto invece mettere in evidenza soprattutto il silenzio di Gesù, quel suo scrivere sulla sabbia, parole che si sono dissolte nel vento. Nulla è rimasto di scritto di Gesù, questo peraltro è accaduto anche ad altri fondatori di religioni, e ciò che sappiamo di lui lo hanno detto altri, lo hanno scritto altri, tanti altri. Nel tempo però Gesù ha finito per diventare un grande sconosciuto, forse nel cristianesimo, sconosciuto, travisato, tradito spesso. A Enzo Bianchi, che è priore e fondatore della comunità di Bose, tra l'altro la comunità quest'anno compie 30 anni e quindi facciamo in qualche modo i nostri auguri alla comunità. Ecco, noi siamo felici di affidare ad Enzo Bianchi il compito di ripulire, se così si può dire, Gesù dalle tante incrostazioni, ambiguità, deturpazioni anche di cui si è ricoperto, e di restituirlo, almeno nella sua nudità, a credenti e non credenti, a cristiani e noi, almeno di farci vedere in che modo lo si può accostare. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno.
Allora, si pensa di sapere tutto su Gesù, ma poi in realtà, se si guarda bene, in fondo ci sono molte idee confuse, e anche i cristiani forse, non so se è questa anche la sua esperienza.
Credo di sì, che in realtà i cristiani non conoscono molto Gesù, sovente, e proprio anche questo dovuto a degli atteggiamenti che ormai sono diventati dei costumi nella tradizione cristiana, si riconosce del cristianesimo soprattutto la morale, si riconosce del cristianesimo il suo valore eventualmente religioso, ma poi la conoscenza di chi sta all'origine del cristianesimo, la conoscenza vera e propria di Gesù, non è così reale, così oserei dire attestata come si pensa. Si conosce di più, oserei dire, il messaggio eventualmente che ne è scaturito, che non la fonte, la sua figura storica, la sua vicenda di uomo dalla nascita alla morte in mezzo a noi.
Ecco, ma è così importante per il cristiano, per chi ha fede, conoscere Gesù? Oppure, in fondo, la fede passa anche per altre strade che non sono quelle della conoscenza?
Ma il cristianesimo ha percepito fin dall'inizio il rischio di ritenere soltanto il messaggio di Gesù. Questo va detto con molta forza. Se a un certo punto qualcuno ha pensato di inventare il genere letterario Vangelo, e lo si è inventato tardi nella comunità cristiana, almeno 30 anni dopo la morte di Gesù, è perché si è temuto che Gesù fosse semplicemente un messaggio morale, come un messaggio di sapienza, come era stato quello di tanti rabbini all'interno del giudaismo, e che fosse questo eventualmente quello a cui si appellava il movimento religioso da lui nato. No. Il problema vero e proprio è quello della conoscenza della persona di Gesù, perché Gesù, prima ancora di chiedere un'adesione al suo insegnamento, alla sua dottrina, al suo messaggio, ha chiesto un'adesione alla sua persona. Questo è scandaloso, perché non avviene mai all'interno di nessun'altra tradizione religiosa. In fondo neanche Buddha ha chiesto un rapporto, un legame alla sua persona. Anzi, è famosa una frase: se tu incontri un Buddha, uccidilo. Ma invece no, Gesù lui chiede adesione a sé, alla sua persona, chiede un amore per lui. Ecco, questo nella coscienza che lui non era semplicemente Gesù di Nazareth, un uomo, un maestro, ma era colui che narrava, raccontava Dio, e lui si sentiva venuto da Dio.
Ecco, nella coscienza, noi infatti abbiamo voluto intitolare questa serie di trasmissioni Gesù e la sua fede, per dire la fede in Gesù, ma anche la consapevolezza che aveva della sua fede. Questo lo vedremo man mano, procedendo per gradi. Però lei, sottolineando questa adesione, ci mette allora subito in evidenza che questa conoscenza non ha a che fare con l'agnosi, per esempio, un altro tipo di conoscenza.
Non è la conoscenza intellettuale, una conoscenza gnostica, quella che poi ha avuto anche, direi, la sua espansione all'interno del movimento gnostico dichiarato eretico dal cristianesimo che si riteneva ortodosso. No, la conoscenza di Gesù è una conoscenza pratica, è una conoscenza esperienziale, quotidiana, che il cristiano fa giorno dopo giorno, una conoscenza che significa soprattutto assumere i suoi pensieri, essere plasmati dai suoi atteggiamenti, aderire alla sua volontà.
Ecco, ma adesso, anche prescindendo da Gesù, conoscere qualcuno che cosa vuol dire? Perché in genere conosciamo qualcuno di persona, ne abbiamo un rapporto diretto, no? Lo vediamo, lo tocchiamo, lo guardiamo. Si può conoscere in altro modo?
Ma certamente c'è una conoscenza che hanno solo avuto i compagni di Gesù, quella di cui ad esempio parla Giovanni all'inizio della sua lettera, quando lui dice: quel che i nostri occhi hanno visto, quel che i nostri orecchi hanno ascoltato, quel che le nostre mani hanno potuto toccare, palpare intorno a Gesù di Nazareth, che è una conoscenza di chi ha condiviso la sua vita. E questo è irrepetibile. È una conoscenza a cui nessuno può accedere dopo che Gesù è morto e ha concluso la sua vicenda tra gli uomini. Ma è vero che c'è anche la possibilità di quest'altra conoscenza, cioè una conoscenza che avviene attraverso le testimonianze, attraverso ciò che degli uomini che sono stati con lui hanno testimoniato, hanno lasciato scritto. L'assiduità con questi scritti, nel nostro caso soprattutto con il Vangelo, con i Vangeli, ci possono portare ad assumere i sentimenti, i pensieri che sono stati in Cristo. Questa però è una conoscenza pratica, esistenziale, vitale, non è solo intellettuale. E questa è la conoscenza cristiana.
E d'altra parte, comunque, è vero che anche nelle nostre vite si può conoscere anche a distanza, amare anche a distanza.
Io credo di sì, credo che l'uomo ha queste capacità, anche perché l'organo che lui ha, che è il cuore, trascende di molto sia la sua esperienza concreta sia anche i suoi sensi, che sono toccare, sentire, palpare, ascoltare.
Ecco, veniamo a noi allora. Come possiamo conoscere la figura di Gesù? Si potrebbe quasi tracciare una mappa dei volti che sono stati dati al Cristo. C'è un libro, Gesù nella storia, di Jaroslav Pelikan, che ne nomina molti. Ecco, lei potrebbe dirci, per orientarci molto rapidamente, quali sono stati i grossi filoni dell'interpretazione della figura di Cristo?
Ma la figura di Cristo innanzitutto è stata interpretata come un maestro morale, soprattutto all'interno degli ambienti giudaici. Era facile vedere in Cristo un nuovo rabbino. Poi c'è stato certamente la figura del Gesù, se vogliamo, capace di una testimonianza di liberazione che si ergesse contro i poteri di questo mondo. Questo anche nella storia c'è stato, lo troviamo addirittura nel Nuovo Testamento, ma pensiamo in questo secolo con una cristologia del Cristo liberatore, del Cristo rivoluzionario, o a fine del secolo scorso, inizio di questo, addirittura il Gesù socialista, il Gesù liberatore dei poveri. C'è poi il Gesù poeta, il Gesù nuovo Dioniso, che ogni tanto appare, era già apparso nell'antichità, è apparso soprattutto nel secolo scorso, penso al romanticismo che ha letto in lui quest'uomo poeta, amante della natura, con Renan, ma anche col movimento hippie in realtà noi vediamo questa di figura di Gesù.
Ma per esempio, se come dice Schweitzer, c'è un bel libro che è edito dalla Paideia sulla storia della ricerca intorno alla vita di Gesù, ecco, lui dice che ogni epoca gli dà in fondo il suo volto e cerca in lui quello che già sa di trovare. Ecco, è inevitabile questo rischio o attraverso quali vie invece gli si può sfuggire?
Ma io sono convinto che ogni epoca, di fatto, nella sua ricerca, nei suoi desideri, tenta di rifare un volto a Cristo secondo le proprie aspettative, secondo le proprie aspirazioni. Questo forse è inevitabile. Ma credo anche che la via che invece propone l'autentico cristianesimo è un'altra, è quella soprattutto che non è tanto di avere Cristo come la cosa più cara. C'è un testo del cristianesimo russo del secolo scorso che è stato cavalcato molto anche in Italia qualche decennio fa. Ciò che abbiamo più caro nel cristianesimo è Gesù Cristo. Ma io sono critico verso un'espressione di questo genere, lo sono stato allora, continuo ad esserlo, perché non basta che ciò che amiamo di più nel cristianesimo sia Gesù Cristo, ciò che è più caro. Dipende che Cristo è, può essere un Cristo idolo, un Cristo fabbricato e a nostro servizio, fabbricato dalla nostra ideologia. Io penso quante volte purtroppo Cristo ha servito all'ideologia dei cristiani e della Chiesa, dal Cristo imperiale, Pantocrator, che era nient'altro che l'icona sacrale dei poteri del Sacro Romano Impero, a tre volte
Cristo delle Crociate.
Al Cristo delle Crociate e al Cristo della Restaurazione il secolo scorso.
E qual è oggi il Cristo più pericoloso secondo lei?
Il Cristo più pericoloso secondo me oggi è questo Cristo maestro spirituale, il quale viene stemperato nell'ideologia, potremmo dire, di New Age, di altre cose, cioè questo Cristo il quale non ha chiesto né rottura, né sequela, né una rinuncia, né tantomeno una scelta out-out, ma un Cristo in cui si pensa che è possibile combinare tutto ciò che c'è di buono nell'uomo, le spinte verso il bene, il suo desiderio di eternità. Quindi si dissolve il Cristo storico, si dissolve il Cristo nato ebreo, si dissolve il Cristo che all'inizio di questo grande pellegrinaggio dei Goim, dei pagani, verso il Dio unico, si dissolve il Cristo dei Vangeli soprattutto.
Ecco, allora lei dice di lì bisogna partire, insomma, dal Cristo radicato nella storia, bisogna andare a vedere chi è stato, che cosa si sa di lui. Allora, per farlo andiamo a vedere le fonti, adesso l'anticipo per accelerare un pochino, ci sono le fonti cristiane ma ci sono anche alcune fonti pagane, noi ne sentiamo soltanto una, non si sa poi quanto sia autentica o poi rimaneggiata, dello storico Giuseppe Flavio.
Verso questo tempo visse Gesù, uomo saggio, seppur conviene chiamarlo uomo. Infatti egli compiva opere straordinarie, ammaestrava gli uomini, che con gioia accolgono la verità, e convinse molti giudei e greci. Egli era il Cristo. E dopo che Pilato, dietro accusa dei maggiori responsabili del nostro popolo, lo condannò alla croce, non vennero meno coloro che fin dall'inizio lo amarono. Infatti, apparve loro il terzo giorno di nuovo vivo, avendo i divini profeti detto queste cose su di lui e moltissime altre meraviglie. E ancora, fino ad oggi, non è scomparsa la tribù dei cristiani che da lui prende nome.
Allora, Enzo Bianchi, questo Giuseppe Flavio, adesso magari non ci fermiamo tanto sul testo che abbiamo sentito, quanto per dire che qualcosa c'è, ma non sono tante. E chi ha parlato di Gesù?
In realtà sono pochissime le testimonianze dirette di non cristiani che noi abbiamo su Gesù.
E non è un po' strano questo?
È un po' strano, sì, effettivamente. In fondo la stessa notizia di Giuseppe Flavio è contraddetta da molti storici, i quali pensano perlomeno che nel testo che abbiamo sentito ci siano delle interpolazioni cristiane.
E come si deve leggere questa scarsità di notizie date dagli storici, dai letterati, dai cronisti?
Questa scarsità di notizie, secondo me, è inerente allo statuto originale del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo è stata una piccola cosa, è germinato come un granello piccolo di senapa. Il fatto, l'evento di Gesù di Nazareth non ha toccato fino a far sì che si interessassero di questo i grandi imperi, i grandi poteri. È una storia avvenuta nell'umiltà, è una storia avvenuta nella quotidianità. Un uomo il quale ha avuto come spazio di predicazione 60 chilometri in verticale e 40 chilometri in orizzontale tra piccoli villaggi dei giudei e di popolazioni giudee pagane come nel nord della Galilea. Una storia che è finita in un processo con una morte di cui pochi si sono interessati. Noi abbiamo umili origini, noi cristiani, e di questo dovremmo essere fieri. Non è che questo ci debba spaventare, il fatto che non si sono interessati di Gesù i grandi storici, perché in realtà l'evento di Gesù non toccava la cronaca. L'evento di Gesù tocca in profondità l'uomo, ed è soltanto più tardi, quando degli uomini hanno cercato di far sì che questo evento diventasse la loro carne, che noi abbiamo visto come quest'inserzione nella storia di un Messia, di un Gesù di Nazareth, in realtà la mutava profondamente, la mutava in storia di salvezza, ma non modificando i grandi assetti politici e religiosi.
Ecco, quindi questa oscurità, questo silenzio in cui nasce la vicenda cristiana, lei lo vede come una bella opportunità.
Una insomma, grande opportunità, una grande secondo opportunità. Me fa parte dello statuto originale del cristianesimo. È una cosa di cui gloriarci, non una cosa di cui, non dico vergognarci, ma avere perlomeno la nostalgia che si potesse sapere di più. No, è stata la vicenda di un uomo.
Cioè una conferma in qualche modo.
Non solo, ma io penso a quanti uomini che io conosco, che conosciamo tutti, i quali vivono in un certo anonimato, di cui i mass media non si interessano di loro. Gesù assomiglia più a loro che non ai personaggi stessi della Chiesa di oggi.
Non c'è dubbio. Ecco, quindi non la impressiona neppure il Gesù che non ha lasciato nulla di scritto e che scrive invece col dito sulla sabbia.
Lì è l'ironia giovannea, solo l'ironia del quarto Vangelo che dice sì, Gesù in realtà poteva scrivere, ma innanzitutto ha scritto qualcosa che nessuno ha letto, che il vento ha portato via, per cui non sono restate tracce. Per raggiungere lui bisogna fidarci degli altri che hanno fatto storia con lui. Questo toglie anche a Cristo la possibilità di essere uno di questi leader che in qualche misura vogliono avere una soggettività, un protagonismo nella storia, che lui l'ha avuto non tanto come persona, ma nelle conseguenze dei suoi gesti di amore, nelle conseguenze dei suoi gesti di liberazione. Questo mi sembra una grandezza del cristianesimo, non qualcosa di cui noi dobbiamo sentire eventualmente una problematicità.
Ecco, una grandezza nell'oscurità, giustamente. Senta, veniamo invece alle fonti cristiane. Anche queste sono poche, le possiamo proprio contare. Quali sono?
Ma direttamente che ci parlino di Gesù, noi abbiamo quattro fonti. Sono i quattro Vangeli, scritti sull'arco al massimo di 40 anni, tra il 60 e il 100, a grandi linee, quattro ritratti che sono stati dati di lui, scritti da autori diversi, in chiese diverse, e anche in luoghi del Mediterraneo diversi tra di loro. Questi sono i ritratti.
Quindi questi quattro piccoli testi, poi sono poche pagine, insomma. E tra l'altro un'altra cosa che forse un po' sconcerta e sulla quale normalmente il cristiano fa silenzio è che spesso sono anche discordi tra loro, ci sono tanti racconti che non tornano, non so se ne vuole ricordare qualcuno.
Sì, no, noi abbiamo, proprio perché abbiamo quattro ritratti di Gesù, e basterebbe vedere se una persona è ritratta da quattro pittori diversi. Pensate,
o raccontata da quattro amici diversi.
Raccontata da quattro amici diversi. Certamente ci sono delle discordanze, qualcuno ha percepito una luce che altri non hanno percepito. Questo indubbiamente non è sconcertante, è la ricchezza. Noi non dobbiamo però neanche negare che ci siano invece delle differenze sconcertanti. Penso ad esempio quando uno vuole sapere, conoscere il racconto della resurrezione di Gesù e allora cerca di leggere la testimonianza di quell'alba in cui la tomba era vuota e in cui a un certo punto è nato il grido pasquale che Gesù era risorto. Certo, uno può essere sorpreso perché se legge in Marco ci sono delle donne che corrono al sepolcro, là vedono poi nella tomba vuota la presenza di un giovane vestito di bianco. Invece in Matteo le donne che vanno vedono un grand'angelo, non un giovane. Poi se noi leggiamo invece in Luca, noi leggiamo due uomini e in Giovanni due angeli. Ecco, allora uno può anche avere la reazione di dire, ma insomma non concordano neanche le testimonianze. E come possiamo credere a un messaggio in cui gli elementi, i testimoni mutano,
o
la stessa morte in croce? Ecco, io credo che questo va preso sul serio e bisogna percepire che quello che è importante, quello che ci vuol dire il testo, è la verità dell'evento. Il resto è cronaca, il resto fa parte degli abbellimenti, fa parte dell'interpretazione di chi ha percepito e ha potuto annunciare che Cristo è risorto. Di conseguenza, queste cose, oserei dire, aumentano, fanno crescere il Vangelo con chi lo legge. Io dico sempre una cosa, quando uno ha letto i quattro Vangeli per quel che riguarda la resurrezione di Cristo, alla fin fine è chiesto a lui di raccontare in un quinto Vangelo, che può essere solo lui, come lui sente e confessa che Cristo è risorto. C'è sempre un quinto Vangelo scritto da ciascuno di noi, ogni volta che noi leggiamo i quattro Vangeli, e lo dobbiamo scrivere con la vita, non è un'opera da fare a tavolino, ma con quel che viviamo, con quel che sentiamo, con quel che pensiamo, quello è il quinto Vangelo.
Allora, radicare Gesù nella storia non vuol dire radicarlo nella cronaca, insomma, lei ci sta dicendo, ma nella vita sua e di chi l'ha incontrato.
Sì, certamente nessuno dubita della figura storica di Gesù, perché le testimonianze, seppur indirette, mostrano degli uomini che hanno avuto nell'incontro di Gesù un tale mutamento di vita, un tale cambiamento di quello che erano, che Gesù è qualcuno che è stato per loro un evento, la cui assiduità li ha determinati in maniera senza punti di ritorno. Pensiamo che poi che la maggior parte di queste persone, ci dicono le fonti storiche, hanno dato la vita per lui, sono andate al martirio, sono andate di fronte alla tortura, alla persecuzione. Ecco, questo mostra dunque la verità storica di quest'uomo. Certo, noi non dobbiamo confondere la verità storica con la cronaca.
Senta, ecco, però lei parlava del quinto Vangelo, ci sono in realtà anche degli altri Vangeli che sono i Vangeli apocrifi. Allora il problema è perché... Cioè è giusto considerarli con minor valore degli altri oppure no? Sentiamo appena qualche frammento da uno dei Vangeli di Tommaso e poi vedremo perché appunto sono diversi dagli altri oppure magari no.
Gesù disse: io sono la luce, quella che sta sopra tutti. Io sono il tutto, e il tutto è uscito da me, e tutto è ritornato a me. Fendi il legno, io sono là. Solleva la pietra, e là mi troverai. Gesù disse: colui che sta vicino a me sta vicino al fuoco. Colui che è lungi da me è lungi dal regno.
Enzo Bianchi, allora questi erano frammenti del Vangelo di Tommaso, perché questi non vanno bene e Matteo sì, Marco sì.
Ma credo che bisogna dire alcune cose. La prima è che in realtà di Gesù con ogni probabilità hanno scritto non solo i quattro evangelisti, ma anche altri in tempi e luoghi diversi. Io penso a quello che viene chiamato dai padri il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo dei Giudei. È un Vangelo certamente che raccoglieva delle parole di Gesù anche autentiche, e la chiesa che lo conservava era una chiesa di giudei cristiani. A un certo punto, con la scomparsa di questa chiesa, certamente è scomparso anche il Vangelo, e la cristianità, soprattutto greca, la cristianità dei pagani, non comprendendo più le categorie della fede dei giudei cristiani, li ha ritenuti eretici fino a perseguitarli, fino a distruggere queste chiese, e questa è una vergogna che ci pesa. Dunque certamente altre fonti riguardavano Gesù non ci sono più, perché la grande chiesa che si definiva ortodossa non le ha capite nella loro categoria culturale diversa da quella ellenica e le ha ritenute eretiche. Ecco, questa è una prima verità. Per quel che riguarda gli apocrifi, quelli che noi attualmente abbiamo sono tutti molto più tardi del Vangelo. Sono tutti del secondo secolo, quindi effettivamente i nostri quattro Vangeli, che stanno tra il 60, il 90, 100, sono più vicini alla vicenda di Gesù e quindi hanno ragione di essere più autentiche. Ma certamente la Chiesa a un certo punto, nel scegliere questi quattro e nel tralasciare gli altri, ha tenuto conto della fede che ormai veniva celebrata all'interno delle comunità cristiane. È indubbio che, ad esempio, il Vangelo di Tommaso conserva dei tratti gnostici, in cui su Gesù viene riverberata la ricerca della verità che questa comunità faceva a livello di gnosi, la si sente. Di conseguenza non è difficile, io credo, fare una scelta tra i Vangeli apocrifi e quelli che sono stati chiamati canonici. Eventualmente, io credo, dovremmo chiederci perché invece apoftegmi o il Vangelo degli Ebrei a un certo punto non abbia più avuto la possibilità di essere ritenuto un ritratto autentico di Gesù. Io penso che se la nostra fede fosse stata una fede capace di accettare l'espressione della fede in termini extra-niceni, non soltanto del Concilio di Nicea, con ogni probabilità molte espressioni degli ebrei potevano benissimo cantare la verità come la canta la Chiesa dei Gentili, né più né
quindi
meno.
Lei tranquillamente farebbe rientrare alcuni di questi testi nel canone o comunque nelle letture, adesso senza formalizzare troppo, insomma.
Certamente non si tratta nel canone, ma sì, io stesso vedo anche nella nostra vita spirituale alcuni apoftegmi di Gesù, soprattutto che si ritrovano nel Vangelo detto degli ebrei, sono oggetto di meditazione, di insegnamento, quanto parole che si trovano all'interno dei Vangeli cosiddetti canonici, indubbiamente.
Indubbiamente. Allora, viste queste premesse, viste quali sono le fonti a cui possiamo attingere, vediamo che cosa legittimamente possiamo dire di sapere di Gesù. Intanto i suoi dati anagrafici, quando nasce, come si chiama e così via. Quando nasce, si può stabilire una data?
Ma a grandi linee oggi sì, nel senso che noi non abbiamo nessuna ragione di dubitare di quel che ci dice il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo, gli unici due che si interessano direttamente delle storie della nascita di Gesù, storie della nascita del Messia. Ebbene, certamente se Gesù nasce che c'è ancora Erode sul trono, allora Gesù deve essere nato almeno il 6-7 avanti Cristo, perché Erode muore nel 6-5 avanti Cristo. Noi abbiamo questo ritardo, se così diciamo, per l'errore di un monaco medievale, quando questo monaco, spinto dalla Chiesa, ha cercato di stabilire la data della nascita di Gesù in modo da contare gli anni non più dalla fondazione di Roma, come si faceva fino a quel momento, ma dalla nascita di Gesù, lui sbagliò di 5-6 anni. In realtà, ecco, Cristo nasce nel 6-7, credo che sia meglio dire il 7 avanti Cristo, ecco, della nostra era, a Betlemme di Giuda, mentre suo padre, secondo la legge, Giuseppe, e sua madre erano andati a farsi registrare come discendenti del casato di Davide in questa borgata che è la borgata di Davide.
Ecco, quindi allora il luogo e la data della nascita più o meno ci siamo, la sua famiglia appunto, Maria e Giuseppe.
Sua famiglia, Maria e Giuseppe, sono dei Galilei, appunto di origine però betlebita. Vivevano in questo paese Nazareth, di cui noi però non abbiamo di nuovo nessuna notizia da parte dei contemporanei. Nazareth, che pure è il paese di Gesù, noi non abbiamo nessuna attestazione, è sparito.
Sappiamo, un villaggio molto piccolo.
Molto
quindi.
Piccolo, sappiamo però che in questa zona gli ebrei, i giudei abitavano con popolazioni pagane, era la terra mista, la Galilea dei Gentili, la Galilea cosiddetta curva dei Goim, Galilea impura proprio per questa commistione etnica religiosa. Il padre certamente sembrava essere un falegname, un carpentiere. Gesù nasce in questo ambiente e certamente si potrebbe dire di lui come di ogni altro uomo, così dicevano i contemporanei, aveva un padre, questo Giuseppe, una madre, Maria.
La questione della paternità di Giuseppe come va impostata?
Ecco, la fede della Chiesa ha percepito subito che Gesù non poteva essere qualcosa che veniva semplicemente dall'uomo e che un uomo così soltanto Dio ce lo poteva dare. Ecco, questo la Chiesa l'ha percepito in una maniera radicale, forte, fin dagli inizi. Ha sentito il bisogno di dire questa verità. Solo Dio ti poteva dare un uomo come Gesù e questo uomo veniva da lui. Ecco, la maniera in cui lei ha pensato di esprimere questa sua fede è stata quella della nascita virginale. Cioè Giuseppe in realtà non avrebbe collaborato alla nascita di Gesù, Maria era vergine, si è trovata incinta per opera dello Spirito Santo, questa potenza di Dio materna, la quale presiede alla vita e dunque ha presieduto anche alla nascita del Messia.
Peraltro la nascita virginale non è solo di Gesù, ma di tanti grandi, cioè esisteva nella mitologia mediterranea.
Questo insomma, sì, così. Indubbiamente quando si parlava di un grande personaggio si diceva che era una nascita virginale e che era dovuta a un dio. Ecco, la Chiesa ha espresso così, per cui Giuseppe è stato chiamato a lungo padre putativo, espressione che mi sembra disdicevole. Io preferisco dire padre secondo la legge, perché secondo la legge è il padre di Gesù, ha fatto da padre pienamente a Gesù in tutto, sia psicologicamente sia affettivamente. Noi dobbiamo pensare che Gesù ha imparato da questo padre ad andare alla sinagoga, ha imparato da questo padre ad andare per le feste a Gerusalemme, cioè a lui gli è stata trasmessa la fede da questo padre e da questa donna. Poi certo avrà avuto altri rudimenti alla sinagoga di questo villaggio, almeno nella sua fanciullezza. I Vangeli ci parlano già di un'andata a Gerusalemme quando Gesù va per diventare figlio del comandamento. Va a Gerusalemme per fare quello che gli ebrei fanno ancora oggi, la liturgia del Bar Mitzvah, figlio del comandamento. Sono i genitori che lo portano per questa liturgia al Tempio. Gesù stupisce in quell'occasione, il Vangelo dice non per le risposte, ma come interrogava i sapienti. Noi pensiamo sempre a delle qualità straordinarie di Gesù, miracolose, prodigiose. No, Gesù più che rispondere interroga. Ci dice il Vangelo, interrogava quegli scribi, interrogava quei sapienti e erano stupiti che ci fosse già una tale ricerca di Dio, diremmo noi, in un ragazzo così giovane. Certo, la sua vocazione era stare presso il Padre Dio, era far continuamente riferimento a Dio, era interrogare Dio per capire la sua vita, la sua strada, la sua vocazione.
Quindi non è così strano che anche un ragazzino di 12
no,
anni
no,
insomma,
no. Certamente
faccia,
Luca non ci vuol dire che là c'è stato qualcosa di miracoloso.
C'era come una consapevolezza.
Una consapevolezza, certo. E poi significativamente Luca dice e il ragazzo cresceva in sapienza, in taglia e in grazia. Cioè cresceva psicologicamente, corporalmente e spiritualmente presso Dio e gli uomini. Cioè la sua non è stata una crescita mostruosa. I tre livelli che compongono la vita di ogni uomo, la nostra psiche, il nostro corpo e la nostra vita spirituale, di pari passo in lui crescevano ed era visibile per Dio e per gli uomini.
Ecco, quindi anche qui c'è un radicamento molto
umano
ecco, nell'umanità. Senta, ecco, però prima di venire a questa crescita della consapevolezza di Gesù e quindi anche alla sua formazione, alla sua sapienza, ancora qualcosa sulla famiglia, brevemente, insomma, la questione dei fratelli di Gesù.
Noi dobbiamo su questo punto essere estremamente, oserei dire, chiari. Nel Vangelo si parla di fratelli, di sorelle di Gesù.
Poi per è stato detto sono i cugini.
Sì, ora è possibilissimo che in quelle situazioni ancora molto patriarcali delle grandi famiglie, con l'espressione fratelli e sorelle di Gesù, si intendessero anche quelli che facevano parte del clan familiare. Di nuovo qui noi dobbiamo percepire soprattutto una scelta della Chiesa. Il Vangelo resta davanti a noi, diciamo pure con la sua ambiguità, ma la Chiesa ha preferito a un certo punto dire che Gesù è stato un figlio unigenito di Maria, proprio per dire da un lato che solo Dio ce lo poteva dare e nello stesso tempo che la risposta che ha dato questa donna a Dio è stata una risposta, un amen, di disposizione ad accogliere il Messia, ad accogliere il Dio che viene, così radicale, così totale che da lei non sono venuti altri figli. Ecco, io credo che dobbiamo non indurire questi termini, per me direi, mi sembra facile, ecco, credere a questa unicità di Cristo come figlio di Maria, pensare a questi fratelli, a queste sorelle come appartenenti al clan familiare, nello stesso tempo non screditare quelli che nella loro confessione di fede su Gesù non sentono come determinante la loro fede che ci siano stati fratelli e sorelle.
Cioè, penso, anche avuto fratelli e sorelle,
penso alle chiese della Riforma, le quali non si fermano su questi. Se anche Gesù avesse avuto fratelli e sorelle, lui rimane solo Gesù. Dio ce lo poteva dare, questa è la verità. E se vogliamo anche avere un'attenzione per sua madre, Maria non è solo grande perché carnalmente, secondo il sangue, è la madre di Gesù, perché l'ha nutrito 9 mesi nel suo seno, ma perché lei, nella sua attesa del Messia, del Dio che viene, l'aveva generato spiritualmente prima. Questa è la grandezza che compete solo a lei.
Però ci restano 2 cose ancora, Enzo Bianchi, da vedere prima di chiudere. Abbiamo fatto un pochino tardi. E intanto la formazione di Gesù, questa sua sapienza. Gesù appunto conosceva le scritture, quantomeno le conosceva a fondo. Come l'ha avuta? Come se l'è fatta? Dove ha studiato?
E questo resta indubbiamente un problema. Noi dobbiamo prendere atto di quelli che uno storico ebreo ha chiamato gli anni oscuri di Gesù. Restano, nonostante tutte le scoperte che abbiamo fatto, anni oscuri, almeno direttamente. Per oggi sappiamo bene quel che era il clima di una famiglia in Galilea. Il figlio, certamente Gesù, ha imparato a conoscere il suo Dio da suo padre Giuseppe, da sua madre Maria, e così che lui è stato generato alla fede di Israele come un ebreo. Certamente ha frequentato la sinagoga, ha conosciuto i rabbini, erano molti in quel tempo i rabbini quali stavano nella zona della Galilea, i grandi rabbini anzi provenivano proprio da questa zona in quel tempo, piuttosto che dal Gerusalemme.
Quindi Gesù non ha studiato a Gerusalemme?
Gesù non ha studiato certamente a Gerusalemme, Gesù non ha neanche potuto fare degli studi certamente in Galilea, non ci sono testimonianze. Io sono convinto, nonostante tutto, che Gesù a un certo punto, come il Battista, col quale c'era una parentela, così ci testimonia il Vangelo di Luca, abbia raggiunto i luoghi deserti, la zona in cui c'erano questi movimenti religiosi molto intensi, apocalittici, essenici, cumramici, e che lì abbia avuto la sua formazione fino all'età matura.
Ecco, e l'ultima cosa, la più importante forse da vedere della vita di Gesù, la sua morte. Per quanto riguarda la sua morte, poi parleremo la prossima volta, però ecco, per quanto riguarda la sua data, che età è morto e quando è morto, visto che era nato nel 6-7?
Ma oggi c'è una convergenza da parte di tutti gli storici e gli esegeti a dire che la morte di Gesù è avvenuta il venerdì 7 aprile della nostra era. Dunque Gesù aveva 37 anni e sicuramente è avvenuta il 30, perché in quell'anno noi abbiamo una combinazione che non si presenta sempre, cioè Pasqua cade proprio il 15 di Nisan, cade proprio un grande sabato. Normalmente noi sappiamo che il calendario lunare fa sì che la Pasqua non coincida sempre con un giorno del mese. Invece proprio l'anno 30 il sabato è il giorno pasquale, è il 15 di Nisan. Gesù dunque muore la vigilia della Pasqua, il venerdì 7 aprile 30 della nostra era. Aveva circa 37 anni.
No, quindi un po' più anziano di quanto normalmente si dice.
Un po' più anziano di quanto si dica. Certamente un uomo che aveva, per quei tempi, potremmo dire, concluso la sua maturità.
Va bene, di qui ripartiamo la prossima volta. Grazie Enzo Bianchi per questo passo che ci ha fatto fare, insomma, nella conoscenza della storia e dell'umanità di Gesù.